Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Magma. Questa è la numero 207, la ultima per la sessione di dibattiti in vista delle elezioni studentesche che vi presentiamo appunto per queste elezioni. Come al solito io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Sheila Khan.
Ciao.
In regia Federico Arduini e abbiamo dei nuovi ospiti, nonché Matteo Malacrida, candidato in CDA per Azione Universitaria, Francesco
Ciao.
Mellis, per il Dipartimento Storico Internazionale Politico di UDU, Luca Galli, eletto invece in CNSU per lista aperta obiettivo studenti, e infine abbiamo Serena Vitucci, candidata al comitato di direzione per studenti indipendenti. Buongiorno a tutti, partiamo subito con la primissima domanda che dobbiamo riservare ad Azione Universitaria. Dobbiamo subito scoperchiare questo fatto, perché intorno alla vostra lista ci sono parecchie polemiche per il fatto che comunque si rifà anche piuttosto esplicitamente a gruppi di estrema destra, nonché il Movimento Sociale Italiano. Voi come vi difendete da questa accusa, sempre che la riteniate un'accusa?
Certo, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie a Magma per l'invito. Il discorso è un po' quello che ci viene poi proposto, ci viene chiesto ogni volta che facciamo campagna elettorale. Noi siamo una lista chiaramente schierata da un punto di vista politico nell'area del centrodestra, nell'area della destra o comunque del centrodestra. La nostra è l'eredità del Movimento Sociale Italiano, ovvero del FUAN, del Fronte Universitario di Azione Nazionale, che era l'ala universitaria del Movimento Sociale, ma quello che è necessario capire oggi è che nel 2018 le nostre proposte, le nostre persone, i candidati che abbiamo sono tutti ascrivibili al centrodestra. Dunque non abbiamo alcuna intenzione di rifarci ad un certo estremismo, come spesso ci viene detto, per questo siamo attaccati quotidianamente. Quello che intendiamo è appunto portare avanti le nostre idee in maniera libera, in maniera democratica, e sperando poi di riuscire a ottenere il riscontro degli studenti.
Quindi voi vi staccate, diciamo, dal Movimento Sociale Italiano, oppure comunque lo ritenete pur sempre?
Noi lo riteniamo sicuramente parte della nostra formazione personale, formazione politica. Ovviamente oggi nel 2018 l'eredità del Movimento Sociale Italiano è, diciamo, può essere raccolta da un punto di vista ideologico, da un punto di vista ideale, certo non da un punto di vista pratico. Le nostre proposte, come dicevo, sono appunto quelle di un'area di centrodestra.
Quindi l'ideologia, insomma, non la rifiutate?
No, assolutamente non rifiutiamo l'ideologia di destra e ora del centrodestra.
Però il Movimento Sociale Italiano è estrema destra.
Sì, estrema destra. Era estrema destra perché, questo è poi un piccolo appunto, era estrema destra perché non era estrema sinistra, nel senso che nel momento in cui nel 1946 il Movimento Sociale si insedia in Parlamento, si schiera in estrema destra in netta opposizione a quello che era il Partito Comunista Italiano. Noi non rifiutiamo la nostra eredità, che è quella di destra, però quello che vogliamo far capire oggi, che comunque gli studenti lo capiscono nel leggere i nostri manifesti, nel conoscerci personalmente, è che siamo tutti ascrivibili, come dicevo, all'area del centrodestra.
Ok, faccio rispondere Serena, no, che io ti vedevo un po' così, poi dopo chiudiamo l'argomento, anche perché nel vostro programma l'antifascismo comunque è un punto, poi chiudiamo l'argomento.
Infatti la domanda che vorrei fare è se potete dirvi dichiaratamente antifascisti?
No.
Benissimo. Scusate, posso dire una cosa solo. Siccome per quanto ci riguarda non è un... noi non accettiamo... Abbiamo anche, appunto, come diceva Barbara, il punto del programma antifascismo. Crediamo che, diciamo, le forze che non si dichiarano e non si ritengono ascrivibili ai valori dell'antifascismo non possano essere nostri interlocutori, in quanto l'antifascismo è un reato costituzionale in Italia. E cioè l'antifascismo, il fascismo è un reato costituzionale in Italia, quindi io mi riservo, anche rispetto ai miei compagni e per i nostri valori che sono antifascismo, antirazzismo e antisessismo, i valori principali della nostra lista, di non partecipare al dibattito, e lascio tranquillamente la parola agli altri.
Ma nel senso puoi rimanere, nel senso spiegaci meglio anche...
Peraltro potrei rispondere un attimo? Io penso che ad oggi nel 2018 dichiararsi fascisti sia antistorico. È la stessa maniera, è antistorico secondo me dichiararsi antifascisti. Io non andrò mai a dichiararmi fascista, assolutamente. ma non posso dichiararmi antifascista perché l'eredità dell'antifascismo è quella che qualche giorno fa, nel 1975, assassinava Sergio Ramelli sotto casa. Questo per me è l'antifascismo.
Cioè, vogliamo davvero parlare di Ramelli?
Perché
vabbè,
no?
Io mi rifiuto, assolutamente. Cioè, per quanto mi riguarda, questa cosa non esiste. Se volete spiegazioni, ve le darò in un secondo momento. Penso che sia sotto gli occhi di tutti. Sia storicamente quello che è stato l'episodio di Ramelli, sia storicamente quello che è stato il fascismo, il ventennio fascista,
Io non sono fascista, Mussolini. Non sto assolutamente
però
dicendo di essere fascista.
Antifascista.
Non mi dichiarerò mai antifascista fin tanto che l'antifascismo sarà rappresentato da persone che si rifiutano volutamente il dibattito,
non consentendoci gli spazi.
Non
è una questione di rifiutare il dibattito, è proprio una questione che non dichiararsi antifascisti oggi significa schierarsi assolutamente dietro chi compie aggressioni a donne, omosessuali, stranieri.
Non tocchiamo assolutamente questo discorso perché noi abbiamo, io personalmente faccio politica con Gioventù Nazionale, abbiamo iscritti omosessuali, abbiamo iscritti stranieri, ma non è un discrimine, nel senso che per me l'omosessualità ad esempio non è un, non dovrebbe nemmeno essere un punto di dibattito.
Ecco, proprio questo qui, cioè per quanto mi riguarda non esiste. Noi abbiamo appunto anche in programma il doppio libretto per le persone transgender e...
a me dispiace che comunque non vuoi rimanere, perché comunque anche Studenti Indipendenti ha il proprio punto in programma sul... è un punto in programma il diritto allo studio, che è comunque di questo che parla la puntata, non parla di antifascismo né di fascismo. Quindi, se vuoi rimanere, a me farebbe piacere, almeno rimaniamo in par condicio. Non ci devi parlare per forza, non vi dovete parlare per forza, quindi...
No, ma io però sinceramente, io non ho nulla sinceramente contro...
Ma infatti tu magari non hai nulla contro di me, io ho qualcosa contro di te,
se
non ti dichiaro
però
antifascista,
sinceramente poi, io sarò quello fascista cattivo, come dite voi, però io sinceramente non condivido questo punto di vista, cioè nel momento in cui ci si va a proporre per una candidatura in maniera democratica, secondo me è consigliabile, non dico necessario perché non sono nessuno per dirtelo, però è consigliabile stare ad ascoltare tutti. Poi saranno gli elettori e saranno le persone normali a capire quali proposte valgono di più. Senza parlare di storia, senza parlare di fascismo e di antifascismo. Noi siamo qui per parlare di diritto allo studio, siamo qui per parlare di studenti, per proporre le nostre idee agli studenti. Se agli studenti piaceranno, saremo ben contenti di portarle all'attenzione degli organi maggiori. Poi, se le premesse sono queste, sinceramente io non so cosa.
No, allora, andiamo avanti, scusate, con la puntata parliamo di diritto allo studio. Se ho fatto questa introduzione era perché è necessario farla comunque.
Nel senso, io non ho alcun appunto sulla dichiarazione che dovevi dichiarare.
Io comunque questa cosa la dovevo fare. Comunque, anche se, come dice anche giustamente Serena, è giusto anche mettere in chiaro questo punto. Andiamo avanti, per favore, con la discussione diritto allo studio, perché...
No, ragazzi, anche noi siamo un'associazione dichiaratamente antifascista, e chi non si dichiara antifascista all'interno di una trasmissione dove parla di studenti, dove ci si candida a livello democratico, noi reputiamo che non ci vogliamo appunto schierare dalla parte di chi e discutere dalla parte di chi non ha il coraggio di dichiararsi oggi antifascista.
Ma voi non parlate con lui, parlate con me.
No, ma soprattutto non vi schierate dalla nostra parte, non vi schierate con noi.
Noi siamo liberissimi di parlare, cioè siamo liberissimi di andarcene, perché siamo antifascisti e perché lo Stato italiano è dichiaratamente antifascista. Un attimo solo. È un peccato non poter parlare di diritto allo studio, che è il punto fondamentale del discorso universitario e delle lezioni universitarie. E abbiamo chiesto gentilmente a te se ti volessi dichiarare antifascista. Non l'hai fatto e noi ce ne andiamo.
Io però ho dato delle mie motivazioni a non dichiararmi antifascista, l'ho detto. Poi se la vostra risposta è questa, io sinceramente non so cosa dirvi. Spero che gli ascoltatori capiscono cos'è la democrazia oggi, cos'è la libertà degli studenti.
Io in realtà mi piacerebbe che almeno Udo rimanesse per insomma avere anche un po' di contraddittorio qua in studio. Comunque parlate con me, non parlate con lui.
Ma io penso che il contraddittorio lo avremo, perché abbiamo qua qualcuno che... un minimo democratico è, quindi
no,
sta ad
io
ascoltare
discuto,
le opinioni di tutti.
Vabbè, adesso basta, non è una questione di democrazia, comunque penso che, almeno io in questo studio mi dichiaro antifascista, Sheila pure, Federico anche.
Sì, ma io penso che
questo
ci
punto non dobbiamo toccarlo. Se ho fatto la premessa era perché andava fatto.
Ma tu la premessa hai fatto benissimo a farla, io.
Sì, no, infatti.
E poi fate benissimo a dichiararvi antifascisti, però il vostro è un antifascismo sensato, un antifascismo serio, un antifascismo che ci combatte con la forza delle vostre idee, non alzandosi e andandosene.
Però sì, comunque l'antifascismo dovrebbe essere un punto fondamentale di tutte le discussioni.
Io continuo a dire che
comunque,
non è un mio valore per certe cose.
Andiamo avanti, Sheila, per favore, fai la domanda.
Allora, partiamo, la prima domanda riguardava la rivalutazione dei criteri, perché
Azione Universitaria dice che bisogna fare una distinzione tra ISE e ISPE, sì, per accedere alle borse di studio. Quindi la domanda era, volevamo chiedervi in che modo andrebbe fatta questa rivalutazione e per quale motivo.
Ok, sì, introduco un attimino il discorso perché magari gli ascoltatori non ne sono a conoscenza. Da un paio di anni è cambiata la legge in merito alla dichiarazione ISEE, e l'ISEE è divenuto una sorta di spesometro. Noi utilizziamo questo termine per indicare un concetto che è lesivo nei confronti degli studenti, nel senso che ad oggi quando vai a fare la dichiarazione ISEE non è sufficiente dichiarare il proprio reddito, come invece dovrebbe essere, come è sempre stato. Oggi bisogna dichiarare ad esempio qualsiasi oggetto di valore si possegga, ad esempio una macchina, anche un semplice risparmio alle poste o alla banca. In questa maniera si va ad impedire agli studenti di accedere alle borse di studio, o meglio, è molto più complesso accedere alle graduatorie per le borse di studio. Quello che noi vorremmo è che l'ISEE ritorni ad essere una certificazione del reddito, quindi del reddito della famiglia e non appunto di tutti i possedimenti della famiglia, perché questa cosa appunto ha portato delle complicazioni per gli studenti. L'abbiamo verificato ad esempio a Roma, noi dove abbiamo un senatore a Roma 3, è stata la nostra battaglia principale su cui abbiamo fondato la campagna elettorale, questo discorso sul far tornare l'ISEE una vera e propria certificazione dei redditi.
Lista aperta invece?
Sì, allora, l'ISEE, il problema dell'ISEE è un problema che a CNSU, dove sono eletto, abbiamo affrontato. E credo che sia un problema, in effetti. Cioè, credo che da quando c'è stato il cambiamento del criterio, passando al criterio ISEE, c'è stata è un criterio che sostanzialmente rende i soggetti, le persone, più ricche di quello che effettivamente forse sono. Però due cose. La prima è che, se è vero che tempo fa questo cambiamento di criterio aveva causato una perdita di idonei in Italia, l'adeguamento delle soglie del diritto allo studio al cambiamento del criterio ISEE ha permesso un recupero di quasi la totalità di quelli che prima col criterio antecedente risultavano idonei, che successivamente avevano perso questa caratteristica. Quindi l'adeguamento c'è stato. Io credo che l'ISEE sia un punto, ma sia difficilmente trattabile a livello di Ateneo.
Sì.
Per cui io credo che, per quello che riguarda la statale, il nostro Ateneo, il lavoro che porteremo avanti negli organi qui in statale, l'ISEE sia un problema, ma più di riflesso. Per cui secondo me sarebbe meglio concentrare una campagna elettorale negli Atenei su altri problemi più dettagliati.
Ma se, quindi da quanto ho capito, bisognerebbe escludere, diciamo, il risparmio, così. Però, insomma, dipende da che risparmi stiamo parlando. Cioè, di fatto, se uno ha una grossa somma di denaro, vuol dire che se lo potrebbe anche permettere,
sì,
no?
Una grossa somma di denaro, sì, ma il problema che... a cui appunto si faceva accenno prima, è proprio che nel momento in cui è andata a cambiare la legge un paio di anni fa, sono stati molti gli studenti ad essere colpiti e ad aver perso il diritto alla borsa di studio, pur non avendo queste gigantesche, diciamo, somme di denaro in banca o appunto alle poste. Quello che poi si diceva è che effettivamente c'è stato un adeguamento. Per noi non si è ancora raggiunta la soglia che era precedente al cambiamento nella legge. E sì, certamente non è un nostro punto della campagna elettorale, ma noi come diritto allo studio portiamo avanti altre idee e altre proposte che vorremmo poi qua ampliare.
La seconda domanda invece appunto riguarda proprio l'importo, diciamo, delle borse di studio e anche le tempistiche dell'erogazione. Siamo sicuramente, diciamo, tutti d'accordo che sono troppo basse, che ci vuole troppo tempo, cioè più che troppo
sì.
tempo, che non arrivano abbastanza, non arrivano
i tempi della burocrazia
in tempo. Ecco, probabilmente sarete tutte e due d'accordo, ma di fatto come avete intenzione di migliorare questo servizio delle borse di studio?
Noi appunto la nostra idea, ma penso che sia più o meno un'idea condivisa da tutte le liste, è quella di andare direttamente a trattare con i responsabili della università per garantire agli studenti un ritorno effettivo di quelli che sono i loro meriti. Il nostro programma è incentrato appunto sulla, sulla meritocrazia e la, la, le borse di studio entrano pienamente in questo discorso e dunque per favorire gli studenti saremmo i primi appunto ad andare a, a trattare direttamente con l'università per velocizzare e per ampliare l'erogazione di questo servizio, che è un servizio che poi appunto viene, è presente in, in tutta Europa, in tutti gli atenei europei, mentre qui in Italia purtroppo c'è ancora questo, la borsa di studio diventa quasi proprio un privilegio di molto pochi e diventa, ed è peraltro addirittura, come si diceva prima, basso rispetto a quello che poi è effettivamente il merito dello studente, e noi avremmo appunto l'intenzione di ampliare questo, questo diritto.
Allora, prima cosa da dire, secondo me, è che il nostro ateneo, dal punto di vista del diritto allo studio, è un ateneo modello, perché non solo da anni l'ateneo si spende per, grazie anche al lavoro, soprattutto grazie al lavoro dei, dei rappresentanti in CDA, si spende per coprire, per garantire la copertura totale degli idonei, per cui da anni non, non abbiamo più la figura dell'idoneo non beneficiario per quanto riguarda le borse di studio regionali. Ma il nostro ateneo garantisce un'altra possibilità, che è quella di coprire quella fascia di popolazione universitaria che sfora delle soglie di reddito di poco e che di sicuro non può considerarsi più ricca, molto più ricca di chi invece è idoneo a una borsa regionale, con il, lo strumento delle borse servizi. Noi è su questo che abbiamo concentrato gran parte del, delle nostre attenzioni, abbiamo lavorato in questi anni perché ci fossero. Chiediamo l'aumento, chiediamo la pubblicizzazione di, queste, di questa possibilità che è meno, meno conosciuta rispetto alle borse regionali e chiediamo una diciamo, lavoriamo, limiamo su alcuni dettagli che non ci piacciono. Le borse di studio, le borse di servizi ad ora richiedono ed è una particolarità del, della Lombardia questa, per il primo anno dei requisiti di idoneità che riguardano i voti di maturità. Noi riteniamo che devi prendere almeno 70 alla maturità per essere idoneo il primo anno a borsa di studio. Noi crediamo che questo sia assolutamente un criterio irragionevole. Irragionevole perché per due motivi: non è un merito universitario come, la come dovrebbe essere la valutazione per l'idoneità, e già viene compiuta una valutazione che è una valutazione ex post sui crediti che ogni studente dovrà conseguire entro la fine dell'anno. Per cui richiediamo l'eliminazione di questo requisito e l'eliminazione del requisito della regolarità accademica, che è un altro appunto, requisito all'idoneità che riteniamo totalmente incongruente rispetto alla, alle borse di servizi.
Perfetto, va bene. Poi come altra domanda volevamo chiedervi, va bene, il diritto allo studio è compreso ovviamente anche il servizio mensa e il servizio residenze, che come ben sappiamo in statale non... non, è, non funzionano esattamente benissimo. Secondo voi qual è il fallo peggiore tra le due?
Ma anche a livello di spazi, proprio di vivere l'università, non esatto, soltanto mensa e residenza.
Fatto io.
Sì, sì, sì.
Allora, vero, sicuramente ci sono dei problemi, sia per quanto riguarda le mense, sia per quanto riguarda le residenze. Però è anche vero che non è stato un tema non affrontato in questi anni dal lavoro, soprattutto in CDA. Sono stati ristrutturati tre delle quattro sedi di alloggi in statale, per cui l'attenzione è stata posta. Sicuramente c'è un problema di... altra cosa importante è che tutti gli idonei che hanno fatto richiesta per l'alloggio in statale hanno ricevuto il posto alla fine. C'è stato un problema invece di rinunce. Tanti hanno rinunciato all'alloggio, che pone delle questioni, pone delle domande che, su cui noi ci interroghiamo. Ci chiediamo il motivo per cui uno rinuncia. Se da un lato riteniamo che sia da favorire ed incentivare la libera scelta degli studenti nel scegliere se passare la loro vita universitaria in una residenza universitaria o in un appartamento proprio, questo è sicuramente da incentivare, dall'altro lato pone dei temi. Sicuramente si può ampliare il servizio alloggi, però devo dire che già tanto è stato fatto in questo senso. Per quanto riguarda le mense, abbiamo avuto l'anno scorso un problema riguarda un po' diciamo ingigantito, secondo me, però sicuramente un problema di igiene all'interno della nostra mensa, al quale il CDA ha immediatamente provveduto.
Il problema di igiene intende lo scarafaggio.
Esatto, le blatte. al quale appunto il CDA è immediatamente, stiamo parlando di maggio 2017 credo, per cui il nostro CDA ha subito provveduto deliberando un nuovo bando che è stato subito messo a punto, no? Per cui anche sulle mense sicuramente un tema interessante è quello di garantire essendo un servizio di diritto allo studio che però non va a incidere solo sugli studenti con un reddito più basso, tutti andiamo in mensa. Bisogna incentivare una fasciazione del servizio mensa, per cui sicuramente gli idonei alle borse di studio non pagano il servizio, ma quelli con un reddito anche superiore dovrebbero e in parte possono con la loro tessera ottenere un prezzo scontato. Una proposta potrebbe essere inserire questo servizio all'interno del badge universitario in modo da rendere più dinamica la questione. Quindi sicuramente, e poi sicuramente si può lavorare sui prezzi, questo sicuramente. Però ecco, riteniamo ci siano problemi che sono stati affrontati e dall'altro lato, conoscendo anche le realtà italiane, come dire, sentiamoci anche fortunati per certi punti di vista.
Sul discorso mensa direi che condividiamo praticamente tutto quanto. Avrei un piccolo aggiunto, diciamo, sulla questione alloggi, che poi penso si vada a ricollegare ad un tema che toccheremo a breve, vale a dire lo spostamento del polo di Città Studi in area Expo. A noi personalmente sono arrivate segnalazioni in merito proprio alla questione alloggi in Città Studi che non risultano ben serviti da questo punto di vista, e secondo me lo spostamento in area Expo potrebbe aiutare gli studenti anche in questo senso.
Le nostre domande sono finite qui, purtroppo abbiamo finito tanto in anticipo perché appunto sono venuti a mancare due ospiti. Adesso vediamo se hanno voglia di rientrare in studio, e quindi chiediamo alla regia di mandare una canzone, qualcosa, insomma fare qualche magia delle sue. Ci ritroviamo dopo la canzone, o se no ci ritroviamo giovedì prossimo. Io intanto comunque ringrazio per essere stati con noi Matteo Malacrida, candidato in CDA per Azione Universitaria, e Luca Galli di Lista Aperta, eletto invece in CNSU.
Esatto, grazie.
Tomorrow. look at it from up here.
Bentornati a Magma, riabbiamo in studio Serena Vitucci e Francesco Melis, di rispettivamente di Studenti Indipendenti e UDU, così possiamo concludere la puntata facendo, parlando anche di diritto allo studio, visto che era appunto il tema della puntata, era proprio questo. Quindi grazie per essere tornati.
E è rimasto anche con noi Luca Galli.
Sì, anzi, aggiungo solo una cosa, cioè sì. Volevamo dire anche insieme a Francesco, cioè, nel senso, ci dispiace che anche Obiettivo Studenti comunque non si sia, cioè, schierata, però insomma ognuno prende le sue.
Va bene, andiamo sul diritto allo studio. Riproporrò la domanda che è stata fatta precedentemente, Azione Universitaria e Obiettivo Studenti. Nello specifico, proprio UDU, voi nel vostro programma mettete la rivalutazione dei criteri ISE e ISPE per accedere alle borse di studio. Perché ritenete necessaria questa valutazione, rivalutazione, soprattutto in quale modo?
Allora, sicuramente la questione importante è la questione della fasciazione attuale che c'è dell'ISE e dell'ISPE. Attualmente quei valori sono piazzati a livello nazionale e la statale di Milano li fissa nel tetto massimo. La questione è che utilizza tre fasce, quindi praticamente non c'è una proporzionalità tra il reddito zero e i 23.000 euro, ma appunto si va a scaglioni attualmente da 0 a 14.000 euro, da 14.000 a 17.000, da 17.000 a 23.000, come se gli studenti che appunto hanno un reddito leggermente superiore sono valutati come reddito più alto. Ad esempio, chi supera i 17.000 arriva a essere valutato come chi ha 23.000. Chiaramente questo, noi chiediamo la progressività che esiste nella maggior parte degli atenei, quindi una proporzionalità che porti appunto a una differenziazione della borsa in base a...
Ok, e invece Serena di Studenti Indipendenti, voi su questo punto?
Sì, aggiungo, nel senso, concordo assolutamente con quanto detto da Francesco. Aggiungo che tra l'altro la questione, diciamo, dell'ISE era una questione che si era presentata anche circa un paio d'anni fa, se non ricordo male. Rispetto ai nuovi criteri appunto di cui parlava Francesco, la battaglia contro il nuovo ISE, non so se può suonare, diciamo, familiare a qualcuno, proprio per questa questione dei criteri dell'ISPE, che assolutamente va proprio rivista, ecco.
Esattamente, perché appunto la nuova valutazione dell'ISEE ha portato dei criteri aggiuntivi all'interno di quello che è l'ISE, facendo valutare all'interno dell'ISE stesso nuovamente l'ISPE, esatto. Che ha creato un rialzo di quello che è il valore. Banalmente, da un anno all'altro chi aveva un reddito, pur guadagnando appunto lo stesso tanto, per dire, di 23.000 euro, si è visto alzarlo oscillando tra una media dal 10 al 20% in più.
Esattamente,
quando in realtà appunto a livello economico si è rimasto tutto invariato.
Esatto.
Ma perché dite che vanno a calcolare qualcosa in
banalmente,
più?
Banalmente, esatto, guarda, per fare un esempio comprensibile a tutti, tanta gente che magari ha il terreno, ha, non lo so, che vale zero, la vecchia casa della nonna in montagna abbandonata, cioè quella lì ti alza il valore dell'ISPE e quindi ti fa, ti rientra e ti aumenta, diciamo, quello che è poi la tassazione, la retta.
Allora vorrei farvi la stessa domanda che ho fatto prima anche a Lista Aperta e Azione Universitaria, ma sotto questo punto di vista, quindi io immagino che siano anche risparmi, così comunque sono di fatto delle ricchezze che tu hai. E poi, voglio dire, se è la casa della nonna è un conto, ma se è un risparmio, diciamo, molto significativo, che facciamo?
Secondo me dobbiamo distinguere assolutamente quello che è, diciamo, il fenomeno che può essere quello dell'evasione, eccetera, che può portare a questa cosa qua. Ma il criterio dell'ISPE vede effettivamente persone, studenti e studentesse che non hanno di fatto un reddito proporzionato a quello che poi vanno a pagare. E tante, cioè, il problema sorgeva proprio, ricordo io, proprio negli studentati, cioè gente che aveva diritto all'alloggio, che si è vista da un giorno all'altro privata di fatto dell'alloggio, ma non appunto perché è diventata più ricca. Quindi distinguiamo bene quello che è quello che può essere, diciamo, ricchezze effettivamente non dichiarate, eccetera, da questa questione del criterio dell'ISPE, che è un'altra questione.
Sì, ecco. Per prendere appunto la questione estremizzata, banalmente anche la macchina è rientrata nella valutazione dell'ISE. Ora, la questione sta proprio lì: la macchina è un diritto alla mobilità per andare a lavorare e a produrre, tra virgolette, un reddito. Se tu mi inserisci la macchina all'interno di quel valore, chiaramente me lo stai facendo alzare senza che io effettivamente abbia un'utilità economica in più. Non è che chi ha la macchina dorme in macchina e quindi non ha la casa dello studente.
Sì, beh, magari la macchina non è un diritto, però il concetto era quello, chiaramente. Però c'è un tema su questo. È vero, come dicevamo prima, che c'è stato un arricchimento figurato della platea universitaria, però è anche vero che in questi due anni sono state adeguate le soglie a tale arricchimento, figurato sempre, perché nessuno è più ricco. Per cui il limite, diciamo, la perdita c'è stata, ma è stata negli anni grandemente ridimensionata, il che, come dire, ci invita sempre a lavorare e a migliorare. Però, come dire, per certezza di descrizione della situazione di fatto, è anche vero, e bisogna dirlo, che in questi due anni sono stati adeguate le soglie, quindi, come dire, è vero, siamo un po' tutti più ricchi, ma le soglie sono state aumentate.
Sicuramente grazie anche alla battaglia degli studenti.
Certo.
Quindi la questione non è stata assolutamente automatica, ma c'è stata una battaglia che ha portato all'adeguamento. Una battaglia che ha visto sit-in sotto le regioni che decidono appunto la
soglia. Anche mozioni.
Esattamente. Dove ci siamo.
Certo.
Passiamo alla prossima domanda, che invece, vabbè, come punto che avete tutti in comune, c'è ovviamente quello di aumentare le borse di studio, sia come quantità che come importo. Vi volevamo chiedere in che modo avevate intenzione di farlo a programma e nel concreto, insomma, come risolvere questa cosa.
Non so,
si parte pure tu.
Ok, allora, evidentemente la questione borse nello specifico non riguarda esclusivamente l'Ateneo, è qualcosa che riguarda la regione in primo luogo, il MIUR e lo Stato in secondo luogo. È evidente che tutto questo passa, la riforma e l'aumento in generale delle borse in statale passa poi attraverso battaglie che si portano avanti anche in altri luoghi. Per esempio, ogni anno noi sistematicamente insieme a Babbo Natale andiamo a portare alla regione pacchi e pacchi di firme raccolte, proprio ogni anno, e io penso che in regione ci odino, perché ogni anno a bilancio vengono tagliati fondi per quanto riguarda il diritto allo studio. È evidente che attualmente, essendoci il problema per cui esiste la figura dell'idoneo non beneficiario, e non esiste in Lombardia, ricordiamocelo, non perché la Lombardia eroghi tutti i fondi, ma perché quel 10% di persone che non ricevono la borsa la ricevono solo grazie alla copertura effettuata poi in seconda battuta dagli Atenei, appunto resta un problema e bisogna agire su tutti i fronti. In statale si può chiedere ogni anno la copertura delle borse. In più, l'altro grosso problema su cui so che siamo in disaccordo, penso, con Obiettivo Studenti, è la questione dei criteri di merito. Da un punto di vista di importo, evidentemente è una questione anche appunto nazionale, ma la questione di aumentare, diciamo, il numero proprio delle borse, di aumentare gli idonei, passa attraverso anche un allargamento dei criteri di merito stringenti che oggi la Lombardia ha più di tutte le altre regioni, oltre che la questione del voto di maturità. Oggi in Lombardia esiste un criterio per cui ex post, dopo aver preso la borsa il 10 di agosto, per continuare a mantenere la borsa tu devi aver maturato 35 CFU, mentre in tutte le altre regioni d'Italia la soglia è più bassa, è 25, quindi 10 CFU in meno. Non si capisce come mai gli studenti lombardi debbano essere, diciamo, vessati in questo modo da questa cosa. E appunto questi, secondo noi, queste sono secondo noi le cose da rivedere per quanto riguarda le borse.
Scusa, adesso lascio subito la parola a Dudu, visto che ti ha nominato. È vero, sei in disaccordo con Serena, Luca, oppure sui criteri, diciamo.
Sì, una specificazione sull'aspetto dei tagli ai fondi dei fondi regionali al diritto allo studio. In realtà il taglio è esplicitamente non per i fondi delle borse di studio, ma per i fondi per i servizi del diritto allo studio.
È verissimo questo. Quindi, è vero.
Però... esatto. E tra l'altro, grazie al lavoro, sicuramente grazie alle battaglie che avete portato avanti, ma anche grazie a un lavoro che abbiamo compiuto attraverso i rapporti con col Consiglio regionale, siamo riusciti a diminuire questo taglio di quasi la metà.
Sì. Per quanto riguarda appunto il tema delle borse di studio, per fare anche una specifica di quello che è l'entità del finanziamento, attualmente siamo passati intorno a un finanziamento nazionale che si attesta intorno ai 18 milioni di euro, di questi, oltre a questi 18 milioni di euro, ci dovrebbe essere l'aggiunta del 40% di questo, del valore dei 18 milioni di euro messo dalla regione. Mm-hmm. L'entità del valore messo dalla regione, siamo passati negli anni effettivamente a una crescita, mm-hmm, di quello che è il finanziamento, ma siamo attualmente, forse se siamo fortunati, quest'anno metterà 1 milione di euro. È ovvio, insieme a matematico, che il 40% sia un valore molto più alto. Quindi, tra l'altro, non bisogna pensarla sistematicamente. La borsa di studio non è il diritto allo studio in generale. La borsa di studio è un pezzo di quello che è il diritto allo studio, che senza le case dello studente, che attualmente sono solo 715 posti, che in realtà l'accessibilità è molto inferiore, nella città più cara d'Italia, dove un posto letto costa 500 euro, se permetti, 5.000 euro non bastano per venire a studiare a Milano. Quindi è con 700 posti letto. Immaginiamo che 40.000 fuori sede rimarranno.
Su questo è vero, posso condividere, però c'è anche un altro dato, cioè che per quanto riguarda l'alloggio sono stati coperte tutte le richieste, anzi pieno di rinunce.
Scusate, perché questo punto ci porta proprio alla prossima domanda. Come dicevi tu, il diritto allo studio non è solo borse di studio, ma c'è anche un altro pezzo, cioè appunto servizi, diritto, insomma, diritto alla residenza, eccetera eccetera. Secondo voi, tra tutte queste, insomma, tutti questi punti, qual è che in quale l'Università di Milano è più carente?
È carente proprio dal punto di vista degli alloggi. Ora, noi ne abbiamo 700 posti. Pavia, la città accanto, ne ha 2.300 a fronte di 23.000 studenti in totale. Ora capiamo che il rapporto è un po' differente. Riagganciandomi alla questione della copertura totale, ora io inviterei le persone a leggersi il bando, anche chi non è borsista, quindi chi non può accedere per questioni di reddito, a vedere qual è la scadenza. Perché ci sono un sacco di rinunce? Perché il bando dell'alloggio scade molto prima, quindi c'è un'assegnazione anticipata, talvolta molto prima di quelli che sono i risultati dei numeri chiusi locali all'interno delle università di Milano, all'interno della statale. Noi, dalla nostra pagina, abbiamo uno sportello di diritto allo studio, siamo stati contattati da decine e decine di studenti che ci dicono: ma io non ho avuto ancora il risultato dell'accesso all'università, e mi dicono che se io non accederò effettivamente a quel numero chiuso, a quella lotteria che è il numero chiuso, io dovrò pagare 200 euro di cazione che ho dato in anticipo, dovrò pagare il costo giornaliero per quanto mi sono trattenuto e non avevo diritto, tra virgolette, a quella casa. A persone che accedono e hanno redditi molto bassi, 200 euro sono tanti, e pagare giornalmente un alloggio chiaramente è proibitivo. Per questo ci sono state un sacco di rinunce dalle case.
Sì, aggiungo solo, vabbè, rispetto, ovviamente tutto vero quanto dice Francesco, aggiungo lo stato non proprio sempre, diciamo, fantastico per quanto riguarda gli alloggi. Cioè, abbiamo anche le questioni sulle regolamentazioni interne. Tanti studenti dicono che, ovviamente, passatemi il paragone, stare in residenza è un carcere, nel senso che non si possono ricevere visite oltre una certa ora, non si possono banalmente, l'accesso a internet ha sempre dei problemi, banalmente anche le strutture vere e proprie hanno sempre delle problematiche che non vengono, diciamo, risolte tempestivamente quanto dovrebbero essere risolte. Aggiungo anche un'altra cosa, non inerente agli alloggi, rispetto alla domanda comunque che facevate: il problema trasporti è un altro problema secondo me molto sentito. È assurdo che Trenord, che è diciamo l'azienda principale, e sappiamo che in statale soprattutto ci sono moltissimi studenti pendolari che vengono dalle altre province della Lombardia, è assurdo che non sia previsto un abbonamento scontato per gli studenti, oltre che, per quanto riguarda la TM, la soglia 26 anni, che andrebbe assolutamente abbattuta perché siamo tutti fuori corso. No, scherzo, però insomma diciamo che insomma è sicuramente, diciamo, un parametro che va rivisto anche questo.
Lascio la parola a Sheila, che voleva fare un'ultimissima domanda che non avevamo fatto prima, però insomma, siccome soprattutto studenti dipendenti ha speso molto tempo l'anno scorso su questo tema, è doveroso farlo.
Sì, visto che parlando di diritto allo studio, ovviamente il diritto di studio deve essere per tutti, e quindi questo cozza ovviamente con il tema del numero chiuso, che è uno dei temi caldissimi dell'anno scorso. Quindi insomma, volevamo ricordare le vostre battaglie, se secondo voi questo...
C'era anche obiettivo studenti in quelle battaglie.
Ah sì, sì, no, 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 è vero, c'era anche obiettivo studenti. No, 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 è vero. Infatti lasceremo la parola comunque a tutti sicuramente.
Sì,
no, no. Se
sì, allora, vabbè, ovviamente nel senso la nostra posizione è nota rispetto alla questione numero chiuso. Abbiamo fatto numerose battaglie, abbiamo fatto presidi, abbiamo occupato il Senato, abbiamo fatto tutta una serie di azioni dimostrative, oltre che, diciamo, ovviamente lavoro negli organi. Per quanto riguarda la questione del diritto allo studio, crediamo che l'università debba essere aperta a tutti e tutte, che non ci possano essere impedimenti all'accesso e che laddove il numero chiuso persista, penso ai numeri chiusi nazionali a medicina, penso ai numeri chiusi, non so, penso a chimica per esempio, che ha un grosso problema di laboratori, vanno primariamente subito risolte, diciamo, gli impedimenti che portano all'introduzione del numero chiuso, cioè aggiunti laboratori, aggiunti strumenti, aggiunte aule e quant'altro, e immediatamente tolto il numero chiuso. Allo stesso modo su medicina, abbiamo un numero di medici inferiore al fabbisogno nazionale, abbiamo bisogno di più medici, la gente sta, sappiamo, non mi dilungherò sulla sanità pubblica perché penso che ognuno di noi ne abbia avuto esperienza. Togliamo questo numero chiuso a medicina e lasciamo libera la gente di studiare quello che vuole e soprattutto curarsi, esatto, cioè giustamente prevediamo che aumentiamo in base al fabbisogno la richiesta di medici e niente, questo di fatto.
Lista aperta, poi Udo.
Sì, anche noi eravamo presenti in quei giorni caldi.
No, infatti è vero.
No, no, sì, sì, no, no.
Scusa,
no,
colpa mia.
Figurati. No, il punto è questo. Noi pensiamo che vada garantito il diritto allo studio, il che vuol dire che non il diritto a stare in università, il che vuol dire noi dobbiamo permettere di studiare in università a tutti quelli che possono, no? Cosa vuol dire? Che non possiamo prendere una posizione a prioristica sulla questione, no? Quindi per esempio sul caso di Milano noi ci siamo schierati contro questo numero chiuso perché era totalmente illogico, no? Non c'era una necessità da nessuna parte di limitare questa la popolazione studentesca, anzi servivano finanziamenti, servivano investimenti. Quello che però dico è occhio, perché la gente deve poter studiare all'università, deve poter andare a fare se il laboratorio di chimica ha 80 microscopi. Non possiamo farci andare 250
possiamo
persone.
Aumentare i microscopi, però è sempre quello, certo. il punto è il rifinanziamento dell'università tutta. Il punto, certo, è che dalla riforma Gelmini in poi l'università italiana ha visto un definanziamento come mai si era visto negli ultimi anni.
Devo chiedere l'ultima battuta a Dudu perché tra poco dobbiamo finire,
sì,
qua la,
esatto,
puntata.
Noi chiaramente abbiamo appoggiato le battaglie che sono state fatte nei giorni appunto più caldi delle mobilitazioni. Io ero anche presente, poi chiaramente noi siamo comunque sia una lista nuova che non è all'interno degli organi. Abbiamo fatto quello possibile, tant'è che siamo arrivati nel momento in cui la mobilitazione stava scemando per motivazioni in cui il Senato accademico aveva già preso la decisione, a ricorrere a un ricorso che tra l'altro abbiamo vinto. Inizialmente abbiamo sospeso quello che è il numero chiuso in studi umanistici, permettendo l'accesso a tutti quanti. Chiaramente noi siamo contro il numero chiuso locale, quindi è a livello nazionale, per quanto riguarda tutti gli altri che sono quelli di medicina, che hanno tra virgolette, che sono previsti dalla legge. Mm-hmm. Chiaramente noi siamo contro e vogliamo appunto abolire la legge che istituisce il numero chiuso, perché crediamo che grazie ai finanziamenti sia possibile permettere a tutti di accedere nell'università che si desidera.
Va bene, ringraziamo i nostri ospiti, Francesco Melis, Dipartimento Storico Internazionale Politico, dimmi che l'ho detto giusto, ti prego, sì, per Udu, Serena Vitucci, candidata invece in direzione di studi umanistici di studenti indipendenti, Luca Galli invece eletto in CNSU di lista aperta, che è rimasto qua con noi. Io sono Barbara Venneri, qui con me c'è Sheila Khan, che ringrazio particolarmente perché in realtà è stata la mente dietro tutti questi dibattiti, è stata lei che ha organizzato più o meno tutto, anche se ho aperto io le puntate prendendomi nel merito, e ovviamente Farduini, che quest'oggi l'ho fatto molto lavorare in regia. Vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata di Magma, come sempre dalle 3 alle 4 su Radio Statale.